Benvenuti al Daily Digest di giovedì 7 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di creare Avatar AI, parte seconda. Ascoltare l'universo freddo, le 66 antenne di Alma in Cile, saggezza a 6 zampe, l'intelligenza collettiva delle formiche applicata alla tecnologia. La prigione della positività, l'evoluzione del pensiero di Byung-Chul Han, il lato oscuro dell'intelligenza, il giorno del delfino è l'eredità di John C. Lilly, sopra le nuvole, i giganti Keck e Subaru sulla vetta del Mauna Kea, l'invenzione della megalopoli, da John Gottman alle supercittà del presente, l'era del vantaggio, il calcolo quantistico oltre la teoria nel 2026, fede, sangue e potere, l'ascesa e la caduta di Grigori Rasputin e l'occhio nel deserto. Il Very Large Telescope e i segreti dell'astrofisica. Iniziamo!
Creare Avatar AI, parte seconda. Creare Avatar AI, parte seconda, la creazione di contenuti digitali, specificamente nei formati video verticali a rapido consumo, è mutata da atto creativo a pura ingegneria dell'estrazione dell'attenzione. Indagare i metodi produttivi che animano entità visive come Cosmina Creates o simulacri generativi come Sofia nel tempo richiede di abbandonare le edulcorazioni rassicuranti del marketing tecnologico. La promessa di una democratizzazione assoluta della creazione video tramite l'intelligenza artificiale è un costrutto commerciale progettato per occultare i colli di bottiglia computazionali. I limiti fisici dell'hardware e gli asintoti finanziari dei modelli in abbonamento, definiti anche SaaS. Questa disamina si prefigge il compito di dissezionare chirurgicamente ogni singolo strato di questa complessa architettura. Dalla cattura fotonica dell'immagine alla sintesi vocale neurale, dalla manipolazione neurochimica dei sottotitoli dinamici, fino alle crepe logiche, etiche e legali che minacciano di far collassare l'intera sovrastruttura. L'obiettivo non è fornire una rassicurante lista di applicazioni, ma decodificare l'intero paradigma, esponendo i fattori di rischio che le menti frettolose trascurano per pura comodità. Il costrutto organico ottimizzato. L'architettura fisica. Il paradigma incarnato da creatori come Cosmina Creates si fonda su un'infrastruttura ibrida, dove l'elemento biologico e spaziale rimane il fulcro visivo, ma la sua proiezione viene amplificata da una rigorosa calibrazione tecnologica. L'analisi della sua metodologia rivela un approccio basato sull'ottimizzazione dell'input fisico prima ancora dell'elaborazione digitale. L'infrastruttura audio è progettata per massimizzare la raccolta di dati fotonici e acustici. La cattura dell'immagine è affidata a sensori mirrorless ad alta capacità dinamica, tra cui la Canon EOS R, la Canon M50 e la Sony ZV-1-2. L'accoppiamento di questi sensori con lenti a lunghezza focale fissa, come il Sigma 16 mm o il Canon 35 mm, permette un controllo matematico sulla profondità di campo, isolando chirurgicamente il soggetto dallo sfondo. Questo effetto ottico, il bokeh naturale, è un elemento che i modelli generativi attuali faticano a calcolare con coerenza temporale su clip prolungate. L'illuminazione è stabilizzata tramite Ringlet e pannelli LED o RGBI, mentre l'input acustico è garantito da microfoni direzionali Rode Sidecar o sistemi lavalier wireless. Dal punto di vista del software, l'architettura è modulare. CapCut diviene lo strumento intermedio per l'applicazione di ritagli intelligenti, mentre Adobe Lightroom e Suite Desktop come Final Cut Pro o DaVinci Resolve subentrano per un controllo assoluto sui fotogrammi chiave, i keyframe. Il simulacro matematico. L'astrazione generativa. Diametralmente opposta è l'architettura che sostiene entità come Sofia nel tempo. In questo ecosistema, l'entità biologica e le fotocamere sono state completamente rimosse, sostituite da matrici di calcolo probabilistico. Questa pipeline non processa la luce, ma la probabilità. Il flusso si avvia con la generazione del prompt testuale tramite un modello linguistico di grandi dimensioni, un LLM, seguito dalla generazione vocale text-to-speech. TTS è infine dall'applicazione di algoritmi di lip sync per deformare l'immagine fondendola con le onde sonore. La vulnerabilità fatale di questa architettura risiede nella sua totale e cieca dipendenza dalle API di terze parti e dalle loro spietate politiche di restrizione computazionale. La trappola computazionale. Dissezionare il collasso dei limiti SaaS. Il problema del piano Gemini AI Pro, capace di generare al massimo 3 video al giorno, costituisce la perfetta lente di ingrandimento per esaminare la crepa strutturale più vasta dell'industria. I modelli di generazione video fotorealistica, come VO3 sviluppato da Google DeepMind, rappresentano prodigi della trasformazione latente. Tuttavia, il calcolo tensoriale necessario per inferire decine di fotogrammi coerenti al secondo è economicamente ed energeticamente colossale. Un utente abbonato al livello Pro inizia il ciclo con circa 1000 crediti. La generazione di un singolo frammento tramite i modelli VO consuma circa 20 crediti. Matematicamente, la disponibilità mensile si esaurisce in appena 50 iterazioni. Garantendo al massimo 6 minuti e 40 secondi di video grezzo per un intero mese solare. L'economia predatoria dei crediti. Eigen, attualmente celebrata come la vetta del fotorealismo aziendale, esige un tributo di 20 crediti per ogni singolo minuto di rendering. Se il processo si corrompe, la transazione dei crediti viene comunque finalizzata. Simili crepe si riscontrano nell'ecosistema di ID, dove il costo marginale è di circa $3.33 per singolo minuto. Costruire un business su queste basi significa affittare il terreno su cui si edifica, esponendosi a cambi di tariffa unilaterali. Vettori di evasione. Decentralizzazione e sovranità computazionale. Per superare la muraglia dei 90 secondi senza soccombere all'emorragia finanziaria, la soluzione risiede nell'esecuzione locale, il localhost. Lo strumento essenziale è Pinocchio, un browser IA open source che automatizza l'installazione di complessi repository GitHub. In questo scenario, l'unico limite diviene la temperatura termica del proprio processore. Per chi non ha potenti schede video, l'alternativa è il cloud aperto, come i notebook di Google Colab o l'ecosistema Hugging Face, che ospita innumerevoli spaces gratuiti. La matematica dell'illusione. L'ingegneria di un avatar storico si fonda su una complessa topologia facciale. Lo standard accademico è Wave Tulip, che però tende a lasciare occhi e fronte immobili. Più avanzato è Live Portrait, che mappa espressioni complesse ma richiede un video guida umano. MuseTok rappresenta oggi uno dei vertici della generazione open source, bilanciando velocità e qualità. Stabilizzazione dell'identità. Il modello LoRa. Il tallone d'Achille non è il labiale, ma la costanza morfologica. Modificare l'inquadratura in Midjourney distrugge l'identità del volto. La soluzione risiede nei modelli LoRA, reti neurali secondarie addestrate su un set specifico di immagini dello stesso personaggio. Iniettando questo file in modelli come Stable Diffusion o Flux, si ottiene una consistenza epidermica assoluta attraverso decine di inquadrature. Output che vengono poi elevati al 4K tramite algoritmi come Topaz Video AI. L'automazione estrema. N8N. Per chi punta alla saturazione algoritmica, l'intero flusso viene concatenato tramite N8N. Una fabbrica sintetica perpetua che si attiva da un semplice foglio Google, interroga Perplexity per lo script, genera l'audio su Eleven Labs e anima l'avatar su Eigen. Tutto in automatico, fino alla pubblicazione su TikTok e Instagram. Conclusioni. La topografia della sintesi digitale premia solo chi sa estrarre vantaggio dalle disarmonie del sistema. Chi prospererà, sarà chi osserva il mercato con calma predatoria, rifiutandosi di essere un ingranaggio di una piattaforma a pagamento, scegliendo invece di piegare l'architettura open source e la storiografia critica, per costruire l'illusione definitiva. Vento in poppa. La scienza è la poesia della realtà. Ascoltiamo la prossima strofa su microsmeta.com.
Ascoltare l'universo freddo. Le 66 antenne di Alma in Cile. Se i grandi telescopi ottici e infrarossi studiano la radiazione calda emessa da stelle e galassie splendenti, l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, è stato concepito specificamente per sondare il cosiddetto universo freddo e oscuro. Situato sull'inospitale altopiano di Shajnantor, nel deserto di Atacama, a una vertiginosa altitudine di 5.000 metri sul livello del mare, ALMA rappresenta il più grande e ambizioso progetto astronomico terrestre attualmente in esistenza. Realizzato e finanziato attraverso una monumentale partnership globale che unisce l'Europa, ESO, il Nord America, NRAO INSF e l'Asia Orientale, NAUJNINS, in collaborazione con la Repubblica del Cile e altri partner istituzionali da Canada, Taiwan e Corea del Sud, l'osservatorio ALMA non guarda la luce visibile, ma ascolta una sottile pioggia cosmica. Le onde radio millimetriche e submillimetriche, da 0,32 a 3,6 mm. Video approfondimento. Il contesto è l'evoluzione. La scelta di Shajnantor è stata dettata da spietate necessità fisiche. Le onde submillimetriche vengono pesantemente assorbite dal vapore acqueo. Con precipitazioni medie annuali inferiori ai 100 mm, questo deserto d'alta quota è uno dei luoghi più aridi e adatti sulla Terra per captare questi fragili segnali. A queste specifiche lunghezze d'onda brillano gli oggetti cosmici tra i più freddi dell'universo, enormi nubi molecolari di gas e polvere, che nei telescopi ottici appaiono come macchie nere impenetrabili, ma che si rivelano ad Alma come incubatrici turbolente in cui si forgiano nuove stelle a temperature di poche decine di gradi sopra lo zero assoluto. Meno 273. Astronomi e astrochimici sfruttano queste misurazioni per studiare gli ingredienti fondamentali della genesi cosmica e scrutare i mattoni delle galassie più antiche formatesi nei primi istanti del cosmo. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. L'imponente architettura di Alma è costituita da 66 antenne paraboliche ad altissima precisione. Il nucleo principale è composto da 50 antenne del diametro di 12 metri ciascuna. A queste si aggiunge un array compatto formato da 4 antenne da 12 metri e 12 da 7 metri, concepito per migliorare la ricezione di strutture cosmiche più estese nel cielo. Il principio di funzionamento operativo si basa sull'interferometria. Le 66 antenne catturano il segnale simultaneamente e agiscono come un singolo, gigantesco radiotelescopio virtuale. La genialità logistica di Alma risiede nella sua configurabilità dinamica. I mastodontici piatti parabolici possono essere fisicamente riposizionati, spaziandoli da un minimo di 150 metri fino a un massimo di 16 km. Questo spostamento crea un effetto di zoom variabile di inaudita potenza, garantendo immagini con un livello di risoluzione e sensibilità fino a 10 volte superiore a quello del telescopio spaziale Hubble, e complementari a quelle del VLTI. Implicazioni pratiche e tecnologiche. Il cuore pulsante che rende possibile l'elaborazione dei dati, comparato dalla stessa organizzazione all'encefalo di un sistema uditivo umano, è il correlatore, un supercomputer installato nel sito operativo. Quando il segnale radiospaziale colpisce le antenne, subisce un processo di down conversion nel front-end, un'elettronica criogenizzata a 4 Kelvin per eliminare il rumore termico, viene poi digitalizzato nel back-end e infine trasmesso via fibra ottica al correlatore. Questa correlazione richiede una sincronizzazione estrema, con tolleranze inferiori a un milionesimo di secondo, correggendo in tempo reale persino i minuscoli ritardi causati dalle minime tracce di molecole d'acqua e anidride carbonica residue nell'aria. Operando in remoto dalla facility OSF, Operations Support Facility, situata più a valle a 2900 metri di quota, gli scienziati trasformano questa sinfonia di dati digitali in rivoluzionarie scoperte sulla formazione dei pianeti extrasolari, sull'astrochimica spaziale e sulla nascita del nostro universo.
Scienza e fantascienza spesso si scambiano il posto. Scopriamo come, nel prossimo tema su microsmeta.com. Saggezza a sei zampe, l'intelligenza collettiva delle formiche applicata alla tecnologia. Nell'eterna ricerca di soluzioni computazionali per sfide ingegneristiche insormontabili, l'informatica moderna si è progressivamente rivolta allo studio biomimetico della Swarm Intelligence, intelligenza di sciame. L'idea fondante poggia su un paradosso naturale: insetti dotati di gangli nervosi microscopici e di intelligenza individuale essenzialmente nulla, come formiche o termiti, riescono a edificare architetture climaticamente controllate e a risolvere intricatissimi problemi di logistica spaziale semplicemente aggregando migliaia di comportamenti individuali rudimentali. In ambito informatico, l'ispirazione più celebre e fortunata tratta dalla natura è l'Ant Colony Optimization ACO, un algoritmo metaeuristico di ottimizzazione probabilistica formulato in Italia all'inizio degli anni 90, 1991-1992, dai ricercatori Marco Dorigo e Luca Maria Gambardella. Video approfondimento. Il contesto è l'evoluzione. Il pilastro concettuale alla base dell'ACO, nonché del comportamento reale delle formiche, è la stigmergia, un meccanismo decentralizzato di comunicazione indiretta e coordinamento dove gli agenti lasciano tracce nell'ambiente condiviso per stimolare l'azione successiva propria o dei compagni, bypassando completamente la necessità di una pianificazione centrale o di leader coscienti. In natura, durante la ricerca casuale del cibo, una formica che individua una fonte succulenta lascia, lungo il tragitto di ritorno, una traccia chimica volatile feromone. Di fronte a un bivio matematico con due varianti, un percorso lungo e uno breve, la colonia convergerà inesorabilmente e rapidamente su quello breve. Questo perché chi percorre la via più rapida farà la spola un numero maggiore di volte a parità di tempo, depositando una densità di feromoni molto superiore. Le altre formiche, statisticamente attratte dalla concentrazione olfattiva maggiore, si accoderanno rinforzando esponenzialmente il segnale. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. L'algoritmo ACO traspone fedelmente questa dinamica in codice matematico per esplorare immensi grafi computazionali. Le formiche artificiali esplorano le possibili soluzioni del problema spostandosi di nodo in nodo. La decisione probabilistica PXYK di muoversi dal nodo X al nodo Y è guidata da due componenti matematiche, l'informazione euristica intrinseca, l'attrattiva a priori XY, che calcola banalmente la vicinanza fisica invertita, 1D, e i livelli di traccia di feromone virtuale, la componente a posteriori XY, depositata dai software agenti che hanno visitato quel percorso in cicli precedenti. Cruciale per evitare che l'algoritmo si fossilizzi su risposte mediocri ai primi tentativi è il coefficiente di evaporazione, RO come i veri composti biochimici. Se le tracce non evaporassero penalizzando le piste poco battute, l'esplorazione di soluzioni alternative si estinguerebbe in un loop subottimale permanente. Implicazioni pratiche e tecnologiche. La flessibilità e robustezza della Swarm Intelligence l'hanno resa il gold standard algoritmico in una vastissima gamma di applicazioni di logistica e operatività real-time, seppur con il limite di non essere sempre rapida in scenari che subiscono drastici stravolgimenti estemporanei. L'ACO è regolarmente schierato per risolvere il famigerato TSP, Traveling Salesman Problem, il problema del commesso viaggiatore, e decifrare la catena logistica delle grandi compagnie. Routing dinamico delle flotte cargo e schedulazione delle catene di fornitura complesse, dove vincoli rigidi e centinaia di deviazioni possibili bloccherebbero sistemi ad albero convenzionali. In ambito aerospaziale ed elettronico, viene utilizzato per il routing dei nodi nelle telecomunicazioni internet e persino nell'addestramento dei pesi sinaptici delle reti neurali artificiali per sofisticare il riconoscimento delle immagini in medicina e sicurezza militare. Parallelamente, la robotica di sciame, Swarm Robotics, utilizza le varianti fisiche dell'algoritmo per pilotare contemporaneamente enormi stormi di microdroni esplorativi, garantendo che le unità evitino collisioni tracciando vettori di movimento in base al comportamento dei droni limitrofi in ambienti di mappatura pericolosi, come operazioni antimine o esplorazioni extraterrestri in 3D. Prospettive future e conclusioni. Curiosamente, il paradigma stigmergico si estende oggi persino all'analisi sociologica e informatica dei modelli aggregativi umani. L'architettura dell'enciclopedia collaborativa Wikipedia è il successo dello sviluppo open source, come il kernel Linux basato sul modello Bazaar, dove codici disordinati convergono virtuosamente sotto gli occhi di migliaia di sviluppatori indipendenti, vengono studiati come purissimi ecosistemi stigmergici. Applicando questa intuizione biologica alla sociopolitica contemporanea, la pensatrice e attivista Heather Marsh ha delineato nel saggio Binding Chaos il framework per una società stigmergica. Un sistema senza democrazia rappresentativa e senza obbligo di consenso, in cui lo sviluppo di iniziative dal basso è guidato dall'azione spontanea e dal rinforzo positivo delle singole idee seme offerte liberamente alla rete. Un concetto che, dai mondi digitali degli hacker etici e di Anonymous, fino ai cartelli sollevati dagli attivisti a Hong Kong durante la Umbrella Movement del 2014, promette di sovvertire i fondamenti strutturali della gerarchia umana, copiando umilmente la resilienza di un nido di formiche. Ogni articolo è un piccolo tassello nel grande mosaico della tecnologia. Vediamo il prossimo su microsmeta.com.
La prigione della positività. L'evoluzione del pensiero di Byung-Chul Han. Nel panorama della filosofia contemporanea, poche voci sono riuscite a catturare l'essenza del nostro malessere moderno con la stessa precisione clinica di Byung-Chul Han. Filosofo di origine sudcoreana, formatosi in Germania e attualmente docente presso l'Università delle Arti, UdK di Berlino, Han è emerso come uno dei pensatori più letti e influenti a livello globale, autore di oltre 16 volumi tradotti in dozzine di lingue. La sua analisi si discosta radicalmente dalle tradizionali critiche marxiste o strutturaliste al capitalismo. Egli non indaga le catene imposte dall'esterno, ma esplora la gabbia dorata che l'individuo moderno ha costruito per se stesso. Per ribellarsi fisicamente e psicologicamente al sistema del capitalismo digitale che critica, Han ha scelto una vita di ascetismo tecnologico radicale. Non possiede uno smartphone, rifugge il turismo di massa, ascolta musica esclusivamente su supporti analogici e dedica tempo alla coltivazione del suo giardino segreto. Un'esperienza meditativa terrena che ha descritto nella sua opera Elogio della Terra. Video approfondimento. Il contesto è l'evoluzione. Il cuore teorico della sua indagine risiede nel celebre saggio La società della stanchezza, The Burnout Society, 2015, in cui Han decreta il superamento della società disciplinare descritta nel secolo scorso da Michel Foucault. Se il XX secolo era dominato dal paradigma del divieto e dalla coercizione esterna, il dover fare, il XXI secolo è dominato dal paradigma della possibilità, della motivazione e dell'eccesso di positività, il poter fare. Han illustra come l'individuo contemporaneo creda di non essere più un soggetto sottomesso a un'autorità superiore, come il contadino heideggeriano che si sottometteva alla legge della terra, ma si percepisca piuttosto come un progetto in continua evoluzione e ottimizzazione. Questo slittamento linguistico e psicologico nasconde una trappola spietata, la costrizione alla performance. Secondo Han, l'individuo tardo moderno si è trasformato in un lavoratore che si autosfrutta volontariamente e con entusiasmo, mosso dall'illusione della totale libertà. In questa dinamica, la dialettica hegeliana del padrone e dello schiavo collassa in un'unica entità, In questa società della costrizione, ognuno porta dentro di sé un campo di lavoro, scrive Anne, diventando simultaneamente vittima e carnefice, guardia e prigioniero. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. Le conseguenze psicologiche di questo imperativo all'ottimizzazione sono devastanti e configurano una vera e propria crisi di salute pubblica. I disturbi predominanti della nostra epoca, come la depressione, la sindrome da burnout e il disturbo da deficit di attenzione, ADHD, non sono causati da una repressione degli istinti o da traumi legati alla negazione, bensì da un sovraccarico di stimoli e da un'incapacità cronica di gestire le esperienze negative. La depressione, sostiene Anne, è la malattia di una società che soffre di un'eccessiva positività. È l'esito di un soggetto talmente esausto dalla rincorsa contro se stesso da logorarsi interiormente. Questa iperattività distrugge la capacità di contemplazione. La narrazione ritualistica è la riflessione intellettuale intermittente, sostituite da una costante e superficiale connessione neurale in cui l'accelerazione dei flussi di informazione annulla le zone di mistero e di transizione. Va notato che alcune di queste tesi hanno sollevato accese critiche in ambito scientifico. Alcuni commentatori sottolineano come Anne generalizzi eccessivamente le cause di disturbi come l'ADHD o la depressione, ignorandone le comprovate radici genetiche e neurologiche in favore di una lettura esclusivamente sociologica. Implicazioni pratiche e tecnologiche. A questa fatica cronica si lega intimamente il concetto elaborato nella società della trasparenza. In quest'opera, Anne analizza come le forze del mercato neoliberista abbiano imposto la trasparenza come norma culturale assoluta. Lontana dall'essere un semplice ideale etico o politico di onestà, la trasparenza contemporanea si manifesta come una spinta insaziabile verso la divulgazione volontaria di sé, che rasenta l'oscenità e il pornografico. I social media costringono gli individui a un ciclo implacabile di autopromozione, fomentando un profondo narcisismo e disintegrando l'amore per l'altro. L'obbligo di mostrare tutto appiattisce l'essere umano, eliminando i coni d'ombra, il mistero, la vergogna e il segreto, elementi che ritiene fondamentali per la costruzione della fiducia e per la topologia stessa della passione umana. La profonda intuizione di Anne risiede nel rivelare come il potere contemporaneo non operi più attraverso la sorveglianza minacciosa del panopticon, ma seduca l'individuo spingendolo a conformarsi per il puro desiderio di accettazione sociale, rendendo lo sfruttamento invisibile perché ammantato dall'illusione dell'autorealizzazione.
Il prossimo soggetto è veramente interessante. Ascoltiamo microsmeta.com.
Il lato oscuro dell'intelligenza. Il giorno del delfino è l'eredità di John C. Lilly. Nel 1973, il rinomato regista Mike Nichols, già celebre per il laureato e Comma 22, portò nelle sale cinematografiche una pellicola destinata a ritagliarsi uno spazio peculiare nella storia della fantascienza paranoica, Il giorno del delfino, The Day of the Dolphin. Con un budget di 8,1 milioni di dollari, una suggestiva colonna sonora di George Delerue e la fotografia di William A. Fraker. Il film vedeva un intenso George Corso Scott nei panni del brillante dottore Jake Terrell. Sceneggiato da Buck Henry e basato parzialmente sul romanzo francese Un Animal 2 The Raison di Robert Merle, il lungometraggio narra la storia di un ricercatore che, in una remota isola finanziata dalla Franklin Foundation, guidata da Harold Milo, interpretato da Fritz Weaver, riesce a insegnare a due delfini, ribattezzati Alfa, Fa, e Beta, Bea, a comprendere e parlare un rudimentale inglese. Video approfondimento. Il contesto è l'evoluzione. L'idillio etologico viene però brutalmente spezzato quando un gruppo terrorista omerale entra in scena. Curtis Mahoney, Cole Sorvino, un losco agente governativo sotto copertura, inizia a ricattare l'organizzazione mentre i cetacei vengono rapiti per essere sfruttati come armi silenziose. I terroristi intendono approfittare della cieca obbedienza degli animali, fiduciosi negli esseri umani, per far piazzare loro una mina magnetica sotto lo yacht del presidente degli Stati Uniti in un audace attentato politico. Sebbene la premessa possa apparire oggi inverosimile, il progetto originario attrasse persino Roman Polanski prima che i tragici omicidi Tate la Bianca lo allontanassero dalla regia. La pellicola sollevava interrogativi pesanti e validi: l'arroganza della scienza, il superamento etico dei limiti e l'inevitabile cooptazione militare delle scoperte più innocenti. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. Ciò che conferisce al film un'aura profondamente inquietante, tuttavia, è il fatto che la figura del dottore Terrell e le sue ricerche affondassero le radici nella vita di uno scienziato reale, la cui biografia biografica supera in bizzarria l'intera sceneggiatura. John Cunningham Lilly, 1915-2001. Nato a St. Paul, Minnesota da una famiglia benestante, Lilly era un neuroscienziato e medico di altissimo livello formatosi al Caltech che all'Università della Pennsylvania. Nei primi anni 50, collaborando segretamente con il governo USA e lambendo i programmi MKUltra per il controllo mentale, Lilly inventò la vasca di deprivazione sensoriale. Isolamento per studiare la coscienza umana in totale assenza di stimoli esterni, diventandone presto l'utilizzatore più avido. Implicazioni pratiche e tecnologiche. Negli anni 60, l'interesse di Lilly virò bruscamente verso i delfini tursiopi. Divenne ossessionato dai loro click e fischi, elaborando la controversa tesi che costituissero un linguaggio complesso in attesa di essere decifrato. Creò laboratori nelle Isole Vergini e a San Francisco, dove i suoi assistenti cantavano e parlavano ai cetacei per innescare risposte imitative. Il tracollo etico e mentale iniziò quando Lilly fuse le sue ricerche con l'assunzione compulsiva di psichedelici, LSD e, successivamente, dosi orarie di chetamina. Sotto queste influenze, arrivò a credere che i delfini gli trasmettessero immagini olografiche e che lui stesso ricevesse direttive da entità cosmiche extradimensionali attraverso il fantomatico Earth Coincidence. Control Office, ecco. Prospettive future e conclusioni. Nonostante l'immagine New Age da pioniere psichedelico, che ispirò non solo Il giorno del delfino, ma anche il romanzo di Arthur Corso Clarke Dolphin Island, i grottesco stati di allucinazione di Ken Russell e il videogioco Echo the Dolphin, la realtà dietro gli esperimenti fu intrisa di sofferenza animale. Con l'intento di forzare la comunicazione e illuminare le menti delle sue cavie, Lilly iniettò LSD, fornito dal governo, ai delfini, tenendoli confinati in isolamento e in vasche inadeguate. 5 degli 8 delfini studiati morirono a causa dello stress, della fame e degli esperimenti maldestri con gli anestetici. Lilly liquidò crudelmente le loro morti come suicidi intenzionali, nascondendo la cruda verità di una sperimentazione deragliata verso il fanatismo psichedelico e la crudeltà istituzionalizzata, lasciando un'eredità storica tanto affascinante quanto tragicamente distorta.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Sopra le nuvole, i giganti Keke e Subaru sulla vetta del Mauna Kea. Dalle Ande cilene ci spostiamo nell'Oceano Pacifico, dove la geografia estrema ospita un altro santuario inestimabile della scienza osservativa. L'isola di Hawaii, Big Island, è dominata dal Mauna Kea, un gigantesco vulcano a scudo dormiente che, se misurato dal fondale oceanico, risulta essere la montagna isola più alta del mondo, elevandosi per quasi 10.000 metri complessivi. La sua sommità, situata a un'altitudine da 4.139 a 4.205 metri sul livello del mare, circa 13.800 piedi, ospita il Mauna Kea Observatory, uno dei complessi astronomici più grandi e multinazionali della Terra, con un potere di raccolta della luce 15 volte superiore al celebre telescopio di Palomar in California e 60 volte maggiore del telescopio spaziale Hubble. A questa quota vertiginosa, gli strumenti si trovano al di sopra del 40% dell'atmosfera terrestre, beneficiando di un'aria rarefatta, secca, eccezionalmente stabile e del tutto priva di inquinamento luminoso. Video approfondimento. Il contesto è l'evoluzione. In questo paesaggio dal sapore marziano, costituito da coni di scorie e plateau lavici, spiccano strumentazioni d'eccellenza mondiale, i telescopi gemelli Keke e il giapponese Subaru. La storia dell'astronomia giapponese verso questi diametri iniziò nel 1953 con Yusuke Hagiwara, che perorò la costruzione del telescopio da 188 cm a Okayama, completato nel 1960 dalla Grubb Parsons, per poi evolversi nei decenni successivi verso il progetto di un colosso da 8 metri sotto l'egida del National Astronomical Observatory of Japan NAOJ. Costruito tra il 1991 e il 1999, il telescopio Subaru divenne pienamente operativo nel 2000. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. L'ingegneria del Subaru è un capolavoro di meccanica pesante e precisione ottica. Sfoggia uno specchio primario monolitico di 8,3 metri di diametro, di cui 8,2 utilizzabili, gestito da un avanzatissimo sistema di ottica attiva che preserva la forma sottile del vetro durante le inclinazioni, supportato da ottica adattiva con stella guida laser per cancellare le turbolenze atmosferiche in tempo reale. La struttura di montaggio altazimutale pesa 555 tonnellate metriche, è alta 22,2 metri ed è capace di una velocità di rotazione di 0,5 gradi al secondo con una precisione di puntamento cieco inferiore a 1,0 arcosecondi. Il tutto è racchiuso in una caratteristica cupola cilindrica rotante alta 43 metri e pesante 2000 tonnellate, progettata per canalizzare i flussi d'aria e limitare le interferenze termiche. Implicazioni pratiche e tecnologiche. Il vero tratto distintivo del telescopio Subaru rispetto ad altri giganti, come i Keck, nascosti dal crinale del vulcano, risiede nella sua formidabile capacità visiva ad ampio campo, catturata dal suo fuoco primario, F2.0. A differenza dei tradizionali telescopi di grandi dimensioni, che solitamente possiedono campi visivi molto ristretti, effetto buco della serratura, il Subaru domina vaste porzioni del cielo. Questa peculiarità è stata esaltata dall'installazione della Hyper Supreme Cam HSC, una fotocamera digitale di proporzioni titaniche che ha visto la sua prima luce nel 2012 ed è entrata nell'uso aperto nel 2014, mandando in pensione la precedente Subprime Cam nel 2017. Prospettive future e conclusioni. Grazie a questa sintesi di potenza di raccolta della luce e visione panoramica rivoluzionaria portata dall'HSC, il Subaru ha prodotto risultati scientifici inestimabili. I ricercatori lo hanno impiegato per studi epocali sulla reionizzazione cosmica, sull'analisi delle lenti gravitazionali deboli e forti per mappare la materia oscura, sull'evoluzione chimico-dinamica delle galassie. È persino nell'osservazione di fusioni di stelle di neutroni e buchi neri primordiali. Operare a oltre 4.000 metri richiede sfide logistiche e fisiologiche estreme, ma la combinazione del cielo immacolato delle Hawaii con ottiche giapponesi senza rivali ha fornito all'umanità uno strumento indispensabile per cartografare il profondo spazio-tempo. Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
L'invenzione della megalopoli, da Jan Gottman alle supercittà del presente. La configurazione geografica dell'insediamento umano ha subito una profonda mutazione strutturale durante la metà del XX secolo, abbandonando l'antico paradigma nucleare della città confinata per abbracciare scale continentali. L'urbanista e geografo francese Jan Gottman fu il primo accademico a diagnosticare lucidamente questa evoluzione, introducendo formalmente nel dibattito moderno il termine megalopoli con il suo rivoluzionario saggio del 1961, sebbene concetti simili fossero già rintracciabili nell'antichità, come l'iperconnessa e fiorente isola mercantile greca di Delos prima della sua rovina. Nello specifico, Gottman applicò il termine allo sprawl urbano ininterrotto della costa nord-orientale degli Stati Uniti, il celebre corridoio Boswash che si snodava dal New Hampshire, attraversando Boston e New York, fino a Washington dopo Cristo. In questa fascia, l'esplosione post-bellica del settore terziario, servizi e il drastico miglioramento delle reti di telecomunicazione e autostradali avevano innescato un fenomeno di suburbanizzazione formidabile, sfumando irreversibilmente i tradizionali confini tra l'epicentro urbano e le aree rurali adiacenti. Video approfondimento. Il contesto è l'evoluzione. Secondo la visione architettonico-filosofica di Gottman, le megalopoli si nutrono del concetto vitale di circolazione. Il flusso incessante è iperveloce di persone, merci, dati e valute. Tuttavia, Gottman elaborò anche la geniale teoria della iconografia regionale per spiegare le tensioni interne di questi giganti. La teoria sostiene che, sebbene le frontiere amministrative all'interno della megalopoli siano state cancellate dal cemento e dall'asfalto interconnesso, esse persistono tenacemente come entità psicologiche e simboliche radicate nell'identità culturale, nel lifestyle locale e nelle eredità toponomastiche, come quelle dei nativi americani, fiume Potomac, baia di Chesapeake, che ancora connotano le contee della East Coast. Questo forte localismo culturale si scontra quotidianamente con la natura transregionale dell'economia, creando un titanico problema gestionale: l'impossibilità di pianificare soluzioni efficaci, poiché ogni decisione infrastrutturale o ecologica impone l'arduo compromesso politico tra dozzine di amministrazioni locali autonome. Una lezione accolta ed evoluta da scuole di pensiero successive, come la Los Angeles School. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. Nel 2026, lo scettro dell'urbanizzazione megalopolitana è saldamente passato all'Asia orientale. L'esempio contemporaneo più sbalorditivo è il delta del fiume delle Perle nel sud della Cina, Pearl River Delta, PRD. Questa regione contigua, riorganizzata concettualmente e commercializzata dal governo di Pechino come Guangdong Hong Kong Macao Greater Bay Area, GBA, raggruppa 11 megalopoli preesistenti tra cui Shenzhen, Guangzhou, Foshan, Hong Kong e Macao, ospitando una popolazione di circa 86 milioni di individui in un'area di 55.800 km², con una densità inaudita di 1.540 abitanti km². Questo hub è l'area urbana più grande e popolata del mondo, dotata di un'economia regionale di 2,1 trilioni di dollari che rivaleggia col PIL di tutta la Spagna. Implicazioni pratiche e tecnologiche. Le ambizioni del leader cinese Xi Jinping per la GBA, visibili plasticamente nell'inedita ospitalità congiunta dei 15° giochi nazionali nel novembre 2025 distribuiti sull'intera megalopoli, mirano a fondere le eccellenze manifatturiere continentali con la forza finanziaria globale di Hong Kong tramite infrastrutture ferroviarie colossali che riducono i tempi di percorrenza tra poli a un quarto d'ora. L'inversione di polarità è drastica. Un tempo polo di fuga per la ricchezza, Hong Kong vede oggi il proprio nucleo vitale ricalibrarsi verso le opportunità tecnologiche della fiorente e moderna Shenzhen. Prospettive future e conclusioni. L'Europa tenta parallelamente di mantenere coesa la propria controparte, la storica Blue Banana, o dorsale europea, un concetto coniato dal geografo francese Roger Brunet nel 1989 per descrivere l'antico asse industriale e demografico che si flette da Liverpool attraversando Londra, Fiandre, Ruhr, Svizzera e scendendo fino a Milano in Italia. Con 100 milioni di residenti, la Blue Banana affronta sfide post-industriali del tutto peculiari. Sebbene nazioni come la Germania, col programma Städtebauförderung, e la Francia, Reconquete Urbaine, tentino di limitare il collasso delle periferie con l'Urban Renewal, recenti turbulenze politiche, inclusa l'uscita del Regno Unito, Brexit dall'Unione Doganale e il rallentamento del Nord Italia, stanno frammentando il cuore dell'asse. La banana si sta distorcendo in una caotica morfologia a stella, spostando il suo baricentro verso est per assorbire i flussi migratori causati dalla promessa che entro il 2050 il 72% dell'umanità intera sarà assorbita dalla logica vorace della città espansa.
La tecnologia è la spina dorsale della nostra società moderna. Esploriamola ancora su microsmeta.com. L'era del vantaggio. Il calcolo quantistico oltre la teoria nel 2026. Per decenni, lo sviluppo dell'informatica quantistica è rimasto confinato alle speculazioni della fisica teorica, ai tavoli di accademia e a laboratori in cui si esultava per il controllo di una manciata di qubit instabili. Tuttavia, il 2026 ha cristallizzato un punto di inflessione epocale, ampiamente definito dagli analisti come il punto di svolta commerciale, commercial tipping point, in cui i processori si spostano dalla sperimentazione all'applicazione industriale pura. Il vantaggio quantistico non è distante 20 anni, è nemmeno 10. È qui quest'anno, ha dichiarato audacemente Arvind Krishna, CEO di IBM, durante l'evento Think 2026. Il panorama globale è testimone di una corsa geopolitica e finanziaria colossale. Mentre le aziende statunitensi, pure Play, hanno raccolto 2,7 miliardi di dollari in venture capital, la Cina ha dominato i brevetti mondiali, 46% del totale, riversando circa 15 miliardi in impegni statali, costringendo l'Unione Europea a stimolare una robusta rete di co-brevettazione internazionale e il Regno Unito a lanciare un decennale National Quantum Strategy da 2,5 miliardi di sterline. Video approfondimento. Il contesto è l'evoluzione. L'industria non prevede un'improvvisa obsolescenza dell'informatica classica, ma un ecosistema sinergico. L'architettura dominante del 2026 è il modello di flusso di lavoro ibrido, o supercalcolo quantistico centrico. In questo schema, i compiti generali restano affidati a CPU e sistemi AI standard, mentre porzioni ipercomplesse del calcolo, come le simulazioni chimiche irrisolvibili, vengono instradate dinamicamente verso unità di elaborazione quantistica QPU. Essendo insostenibile per la maggior parte delle aziende gestire hardware criogenici proprietari, si assiste all'esplosione del Quantum as a Service, QAS, offerto dai grandi provider cloud. Questa democratizzazione dell'accesso mira a un mercato potenziale immenso, stimato da Bain & Company fino a 250 miliardi di dollari. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. Nel settore life science e farmaceutico, la rivoluzione è già palpabile. Le macchine classiche procedono per approssimazioni sfiancanti e fallaci quando simulano molecole biologiche complesse. I computer quantistici operano invece sulle stesse leggi della meccanica quantistica che governano gli atomi reali. In un recente studio pionieristico, IBM e la Cleveland Clinic, insieme al centro giapponese Riken, hanno unito i chip Heron da 156 qubit ai supercomputer classici Fugaku e MIABG per simulare le interazioni tra farmaci ed enzimi complessi di quasi 12.000 atomi. Inoltre, il programma Wellcome Leap ha erogato fondi a startup europee come la finlandese Algorithmic, capace di dimostrare un chiaro vantaggio quantistico nella simulazione molecolare per le terapie fotodinamiche oncologiche. Oltre alla chimica, i problemi logistici della ricerca, come la profilazione ottima dei pazienti per complessi trial clinici su malattie rare o la gestione dei turni del personale medico e industriale, si stanno rivelando insospettabili ambiti d'oro per l'ottimizzazione quantistica. Implicazioni pratiche e tecnologiche. Contemporaneamente, in ambito bancario, pionieri come JP Morgan Chase stanno guidando piloti per l'ottimizzazione estrema di portafogli e per l'urgentissima transizione alla crittografia Quantum Safe, spinta dal terrore che i futuri processori fattorizzino rapidamente le chiavi di sicurezza RSA odierne. Benchmark sbalorditivi, come l'esperimento Willow di Google, in cui un processore quantistico ha risolto in 5 minuti un calcolo che avrebbe tenuto occupato un supercomputer classico per un tempo di 1025 anni, confermano che, mentre i computer logici perfetti a tolleranza d'errore su larga scala restano ancora confinati agli anni 2030, la sinergia algoritmica odierna è sufficiente per generare profitti reali in ambito aziendale. Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 3500 articoli e 100 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
Fede, sangue e potere. L'ascesa è la caduta di Grigorij Rasputin. Poche figure storiche sono state mitizzate, romanzate e demonizzate quanto Grigorij Efimovij Rasputin. Il mistico è contadino siberiano il cui destino si è intrecciato fatalmente con l'agonizzante crollo dell'impero russo e della dinastia dei Romanov. Nato il 22 gennaio, 10 gennaio secondo il calendario giuliano, 1869 a Pokrovskoye, un remoto villaggio vicino a Tiumen, Rasputin crebbe nell'analfabetismo. Dopo essersi sposato con Praskovia Dubrovina nel 1887, tra il 1897 e il 1905 subì una metamorfosi spirituale, girovagando per i monasteri e i luoghi sacri della Russia come strannik, pellegrino errante. Quando giunse a San Pietroburgo nei primi anni del 1900, l'alta società aristocratica russa, disillusa politicamente e annoiata, stava attraversando un periodo di fervida fascinazione per l'esoterismo e il misticismo ortodosso. Introdotto inizialmente da eminenti figure religiose come il vescovo Teofane, Rasputin, con i suoi occhi magnetici e un carisma animalesco, si costruì rapidamente un seguito di ferventi ammiratrici, come la celebre Madame Loktina, che sotto la sua influenza abbandonò la vita mondana per chiudersi nel convento di Verkuturie dopo essere guarita da una grave malattia. Video approfondimento. Il contesto è l'evoluzione. Il momento che alterò irrimediabilmente la storia russa avvenne il 1 novembre 1905, quando Rasputin fu presentato per la prima volta allo zar Nicola II e all'imperatrice Alessandra Fedorovna. I regnanti nascondevano un disperato segreto di Stato. Lo zarevi Aleksej, unico erede maschio al trono, soffriva di emofilia, un difetto genetico di coagulazione sanguigna ereditato dalla linea della regina Vittoria. In un'epoca in cui la medicina era del tutto impotente, il minimo ematoma o taglio poteva rivelarsi fatale. Rasputin fu chiamato al capezzale del bambino e, tramite ferventi preghiere e un'innata abilità nel creare un'influenza calmante capace di ridurre la pressione sanguigna del principe, riuscì miracolosamente a fermare le emorragie. L'episodio decisivo si verificò nell'ottobre del 1912 a Spala. Di fronte all'imminente morte di Aleksej, Rasputin inviò un telegramma profetizzando la sua guarigione e ordinando ai medici di non tormentarlo. La subitanea ripresa del bambino convinse in modo irreversibile la mistica zarina di origine tedesca che Rasputin fosse un santo taumaturgo inviato da Dio per salvare la dinastia. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. La dottrina predicata privatamente da Rasputin era però eterodossa, avvicinandosi alle eresie della setta sotterranea dei KHLY, flagellanti, per la quale la Chiesa ortodossa lo aveva persino indagato nel 1907. Insegnava la santa assenza di passioni, sostenendo il paradosso per cui l'unico modo per ottenere il vero perdono divino fosse sprofondare prima nel peccato e cedere alle pulsioni carnali. Mentre all'interno del palazzo di Alessandro era riverito come il nostro amico, le strade e la Duma ribollivano di rapporti polizieschi sui suoi estremi abusi sessuali, sull'alcolismo e sull'imbarazzante influenza corruttiva che esercitava sulla corona. Implicazioni pratiche e tecnologiche. Nonostante la sua reputazione disastrosa, Rasputin era uno dei pochi a opporsi fermamente all'ingresso della Russia nella Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, quando la guerra scoppiò e le truppe subirono perdite disastrose, il risentimento pubblico esplose. Nel 1915, lo zar Nicola II assunse il comando diretto delle forze al fronte, lasciando la gestione del governo interno ad Alessandra. Guidata dai consigli di Rasputin, l'imperatrice iniziò a licenziare ministri competenti per rimpiazzarli con figure compiacenti e inette, paralizzando la logistica statale e avvalorando la teoria complottista che il monaco pazzo e la zarina tedesca stessero sabotando la nazione dall'interno. Prospettive future e conclusioni. Disperati per il discredito totale della monarchia, alle prime ore del 30 dicembre, 17 dicembre OS 1916, un gruppo di nobili ultraconservatori guidati dal principe Felix Yusupov attirò Rasputin in una trappola. L'assassinio fu leggendariamente grottesco. Rasputin sembrò resistere a enormi dosi di cianuro nei dolci e nel vino, costringendo i congiurati a sparargli ripetutamente e a percuoterlo prima di gettarne il corpo ancora in vita nel fiume ghiacciato Neva. In una lettera redatta poco prima di morire, Rasputin aveva formulato una cruda profezia ai Romanov. Se fosse stato ucciso da estranei, i Romanov avrebbero regnato per secoli. Ma se a versare il suo sangue fossero stati i nobili russi parenti dello zar, la dinastia sarebbe stata sterminata dal popolo. Pochi mesi dopo la sua morte, nel marzo del 1917, la rivoluzione travolse Nicola II, realizzando la tetra profezia nel massacro della famiglia imperiale nel luglio del 1918.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
L'occhio nel deserto, il Very Large Telescope e i segreti dell'astrofisica. Nel cuore arido e inospitale del deserto di Atacama, nella regione di Antofagasta nel nord del Cile, si erge una delle meraviglie ingegneristiche più formidabili della storia umana. A un'altitudine di 2636 metri sulla vetta del Cerro Paranal, l'Osservatorio Europeo Australe, ESO gestisce il Very Large Telescope, VLT, una struttura pionieristica che dal 1998 spinge i confini della nostra comprensione del cosmo. La scelta di questo sito remoto non è casuale. L'estrema siccità, l'altitudine, i regimi di vento ottimali e la lontananza dall'inquinamento luminoso garantiscono oltre 320 notti serene all'anno, offrendo una finestra eccezionalmente stabile sull'universo profondo in uno spettro che va dai 300 nanometri, ultravioletto vicino, fino a 20 micrometri, infrarosso medio lontano. Video approfondimento. Il contesto è l'evoluzione. Il VLT non è un singolo strumento, ma un complesso integrato composto da quattro telescopi principali, Unit Telescopes, OUT, e da quattro telescopi ausiliari mobili, Auxiliary Telescopes, OAT. I quattro OUT sono dotati di specchi primari del diametro di 8,2 metri, realizzati in ZeroDur, un materiale vetroceramico a dilatazione termica quasi nulla. Ognuno di questi colossi, racchiuso in una cupola cilindrica ottimizzata alta 28,5 metri progettata per minimizzare le turbulenze termiche, è battezzato con un nome in lingua indigena Mapuche, Antu, UT1, Kweyen, UT2, Melipal, UT3, Eyepun, UT4. Da solo, un singolo unit telescope è capace di catturare immagini di oggetti celesti 4 miliardi di volte più deboli di quelli visibili a occhio nudo in un'esposizione di appena un'ora, raggiungendo la magnitudine 30. Per contrastare le deformazioni gravitazionali e le turbulenze atmosferiche, l'architettura Ricci Chretien dei telescopi è supportata da un massiccio impiego di ottica attiva e ottica adattiva, con LUT4 dotato specificamente di una stella guida laser. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. Tuttavia, il vero prodigio tecnologico e scientifico del VLT si manifesta quando questi strumenti operano all'unisono. Fin dalla sua prima concezione, la struttura è stata progettata per sfruttare l'interferometria ottica e infrarossa come obiettivo primario. Quando la luce catturata dai telescopi viene combinata attraverso una complessa e precisissima rete sotterranea, il sistema si trasforma nel Very Large Telescope Interferometer, VLTI, che ha visto la sua prima luce combinata nell'ottobre del 2001. Implicazioni pratiche e tecnologiche. L'interferometria permette agli astronomi di ottenere una risoluzione angolare straordinaria, fino a 0,002 arcosecondi. Un livello di dettaglio equivalente a quello che si otterrebbe con uno specchio monolitico gigante del diametro pari alla distanza massima tra i telescopi. Utilizzando gli ATI mobili, la baseline massima raggiungibile è di ben 200 metri, mentre combinando gli enormi UT ci si ferma a 130 metri. Grazie allo strumento Gravity, che combina la luce nell'infrarosso vicino, 2,0-2,4 micrometri, con tracciamento delle frange e ottica adattiva, il VLTI raggiunge risoluzioni di 3 miliarcosecondi. Prospettive future e conclusioni. Le scoperte propiziate dal VLT hanno letteralmente riscritto i manuali di astrofisica, generando in media più di un articolo scientifico sottoposto a peer review al giorno. Tra i suoi successi più clamorosi figura la prima osservazione diretta in assoluto di un esopianeta e la prima rilevazione di luce esozodiacale. Ancora più sensazionale è stato il lavoro continuativo, premiato con il premio Nobel per la fisica nel 2020, che ha permesso di tracciare con incredibile precisione le singole orbite stellari attorno a Sagittarius A, il buco nero supermassiccio situato al centro della nostra galassia. Il sistema ha inoltre prodotto l'immagine a più alta risoluzione del sistema stellare Eta Carinae e ha sondato con precisione inedita la superficie e l'atmosfera di altre stelle. L'infrastruttura del Cerro Paranal dimostra in modo inequivocabile come il futuro dell'osservazione astronomica risieda nella fusione cibernetica di reti di sensori distribuiti.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!